A Roma e nel Lazio siamo anche in TV, sul canale 882 del digitale terrestre televisivo.
15.36, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta da Antonella Palermo. Vi do subito il numero per gli sms: 335 12 43 317. La squadra di questo pomeriggio è composta da Silvio Anelli alla parte tecnica, da Elena Colson in regia. Oggi parleremo di poesia, di quella per i più piccoli che si trasforma in filastrocca nella seconda parte di questa trasmissione a partire dalle 16.10 e di poesia lirica adatta davvero per tutti i gusti. Il primo febbraio, all'età di 88 anni, come saprete, è morta a Cracovia, nella sua casa, Wisława Szymborska, la poetessa polacca premio Nobel per la letteratura nel 1996. Oggi vogliamo ricordarla anche perché nell'Istituto Polacco di Roma alle 18.30 ne verrà fatto un omaggio, grazie anche alla presenza di poeti, saggisti e critici. Ne cito alcuni: Antonella Nedda, Alfonso Belardinelli, Renato Gabriele, che avremo con noi tra qualche minuto al telefono, Valerio Magrelli, Renato Minore. Abbiamo in linea il direttore dell'Istituto Polacco, nonché primo consigliere dell'Ambasciata di Polonia. Saluto Jarosław Mikołajewski, spero di aver pronunciato correttamente il suo nome. Ben trovato, buon pomeriggio.
Grazie, buonasera.
So che lei ha avuto in più di una circostanza, ha avuto modo di incontrare personalmente la poetessa. Ci vuole raccontare?
Più che volentieri, perché poi di solito la morte, ecco, provoca soprattutto il rimpianto, lo sgomento. Il rimpianto c'è comunque, nel caso di Wisława Szymborska è sempre molto più forte la gratitudine per averla conosciuta veramente e per il fatto che era come era. Lo dicono tutti quelli che l'hanno conosciuta, sono pochi in pratica, perché era una persona schiva, privata, ma molto dolce, molto aperta nel momento in cui la si conosceva. Era difficile invece, ecco, arrivare a avvicinarsi a lei, non era una persona per gli incontri di massa. Io l'ho conosciuta perché, ecco, sono nella vita privata, sono venuto dal mondo di poesia perché sono poeta, sono scrittore, ci torno fra qualche mese in questo mondo adesso, ma sono anche traduttore di letteratura italiana, per cui adesso non sono un diplomatico di carriera.
Chi, ecco, meglio di lei può farcela conoscere un po' di più?
Dunque, lei è stata per noi sicuramente sempre un fortissimo punto di riferimento. Io la conosco, mi ricordo, dagli anni ancora 60. Sono nato nel 60 e alla fine degli anni 60, nelle letture scolastiche, c'era questa sua poesia, una delle prime che ha scritto, dedicata a un insegnante, fatta spuntare da un fatto di cronaca, quando una certa Ludwika Wawrzyńska, infatti la poesia si chiama Elegia per Ludwika Wawrzyńska, che si è, diciamo, che ha salvato, salvava i bambini durante un incendio di scuola, e così ha sacrificato, ha dato la sua vita, ecco, in questo atto di salvazione. E lei ha scritto una delle prime frasi lì in questa poesia che si sono incise nella mia memoria: tanto sappiamo di noi quanto siamo stati provati. Ecco, dunque la prova comunque che non bastano le teorie, non bastano le idee, ma ecco, la vita è la vita concreta nel suo atto, che conferma quello che siamo davvero. E poi infatti Wisława Szymborska, mi sono accorto più volte che ci dava a tutti noi delle frasi abbastanza pronte per citarle in diverse occasioni, perché Wisława Szymborska aveva questo dono straordinario di chiamare le cose che in noi erano innominate. Allora più volte più persone hanno parlato dello stesso effetto, che lei arrivava parlando delle questioni molto complicate, anche per nulla confortanti, arrivava con questa sua parola e in un certo senso i lettori, il pubblico si trovava conciliato dentro di sé. Dunque tutti i nostri magni, tutte le inquietudini ad un certo momento erano graziate proprio da questa, dalla freschezza di questa parola.
Beh, un regalo, un grande dono davvero.
Infatti, poi lo dicono più volte, forse questo spiega in qualche modo anche la sua fama, la sua celebrità, perché è una celebrità, perché noi, mi ricordo quando nel 2009 siamo stati invitati dall'Università di Bologna e lì siamo stati nell'Aula Magna, hanno partecipato 2500 persone, allora si tratta di un fenomeno, raramente la poesia raggiunge un pubblico così vasto, ci deve essere qualche mistero. E lei arrivava proprio con queste, cioè, alla popolarità, la celebrità in Polonia, che viene citata alle nozze, ai funerali, o per i suoi versi d'amore o per i suoi versi di morte. Qui naturalmente per un poeta c'è il pericolo di semplicità, ma lei non ha mai sfiorato la banalità, ha sempre affrontato le questioni con freschezza, ma anche in una maniera comprensibile. Qui in molti si sono chiesti se sia stato, perché molto spesso si parla di una poesia proprio alla portata di tutti, il che non è vero, perché è una portata, nel primo livello sì, alla portata di tutti, però se non si smette di leggerla sicuramente si scavano dentro ancora altre cose. Quando è morto suo marito, scrittore Kornel Filipovic, lei ha usato questa formula perché avevano in casa un gatto, dice: morire questo non si fa a un gatto. Ha parlato poi di queste, delle reazioni di questo gatto di fronte a questa assenza, e questa per esempio è una delle parole più delle frasi più citate. Allora diciamo che lei descriveva questi fenomeni quotidiani come se riscoprisse il mondo dall'inizio, ha saputo descrivere i momenti che sfuggono alla nostra attenzione oppure che ci sembrano forse non così importanti, come il farsi del giorno. Quello è una delle più belle sue poesie, in cui lei osserva e dice: troppo poco assisto a questo momento, troppo poco valorizzo questo momento, e guarda quando il sole, ecco, fa uscire dalle tenebre gli spigoli anche delle cose. E allora si diceva che, come ho detto, lei non trattava delle questioni in una maniera, delle questioni semplici, confortanti, ma le trattava in una maniera confortante proprio per la essenza facile di semplificazioni, proprio perché, come mi ha detto, e io me lo ricorderò perché è stata una specie di osservazione fatta a proposito dello scrivere in generale, che mi riguardava, che bisogna ogni tanto pur dimostrare perché si continua a vivere, perché si è aggrappati alla vita. Ecco, dunque, anche quando c'è tragedia, disperazione, ecco, si continua, è la scelta, è una scelta la vita, allora bisognerebbe dire il perché di questa scelta.
La vita qualche volta è sopportabile, scriveva.
Sì, questo l'ha detto infatti quando eravamo insieme a Venezia, era seduta al tavolo, ha preso la sua sigaretta, perché lei fumava da 10 anni, mi sembra, dal decimo anno della vita, e c'era sole, c'era questa luce straordinaria di Venezia, lei si è guardata e ha detto: eh sì, ogni tanto la vita è sopportabile.
Autrice di una ventina di raccolte di poesia, è stata anche descritta come la Mozart della poesia per la sua abbondante ispirazione, la sua maestria con cui sapeva usare le parole. D'accordo?
Sì, diciamo che, ecco, se siamo, diciamo che tutti siamo d'accordo per quanto riguarda tutto su questo fatto di una presunta o suggerita o ben comunicata facilità o semplicità. Invece, ecco, lei, lo so che, perché ho assistito, ho toccato con la mano diverse situazioni in cui lei, ecco, ha lavorato proprio sulla poesia. Lei ha lavorato moltissimo, però non voleva comunicare le tappe intermedie, dunque voleva comunicare soltanto questo effetto già filtrato, raggiunto nella sua estrema semplicità. Io mi ricordo che siamo stati insieme, per esempio, nel 2007 in Toscana, a Siena, mi ricordo che è entrata nel Duomo di Siena ed era come se avesse vissuto un momento di sorpresa estrema, si è guardata attorno, ha ballato, ha detto: Dio, questo non si merita la fine del mondo, ha parlato, e poi ha guardato una persona che passava accanto, anche lei non si merita la fine del mondo, e poi ecco, e poi mi ha detto: vedrai che io ci scriverò qualcosa. E poi dopo 2 anni ha scritto una poesia, però sul quadro di Vermeer, sulla lattaia di Vermeer, in cui, inserito nel suo ultimo volume di poesia, qui, no? In cui scriveva: finché questa lattaia versa il latte sul quadro di Vermeer, cioè io cito naturalmente approssimativamente, il mondo non si merita la fine del mondo. Ed è stata questa frase prima che le è venuta in mente, l'ha assistita finché ha raggiunto questo momento di maturazione per il verso. Poi le dico che, infatti, ho detto, mi sono fermato, sulla parola l'ultimo, perché qui è considerato l'ultimo suo volume di poesia. Intanto il suo assistente, Michał Lusiniak, ha comunicato che sono rimaste 14 poesie in base alle quali lei preparava un altro volume. Dunque probabilmente possiamo aspettarci un nuovo volume di poesie di Wisława Szymborska.
Io la ringrazio molto di averci aiutato anche raccontandoci questi aneddoti di vita condivisa in Italia, lei che era così schiva a muoversi, no? Come ci ha raccontato, ad averci, ecco, aiutato a comprendere di più questa straordinaria figura del panorama poetico e letterario polacco. E in bocca al lupo per l'incontro di questo pomeriggio all'Istituto Polacco di Roma, lo ricordo, alle 18:30. Grazie, direttore, buon lavoro.
È un piacere ricordarla, veramente. Grazie dell'ascolto.
E tra gli ospiti questa sera ci sarà anche Renato Gabriele, autore del volume Una scintilla nel vento, è una raccolta di 7 saggi di poesia polacca, tra cui uno è dedicato a lei. Lo saluto, ben trovato, buon pomeriggio.
Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
Forse ha acceso il viva voce? Sento un eco.
No.
Grazie a Renato Gabriele.
Un apparecchio portatile, sì.
Di essere con noi, maestra di disarmante semplicità, così la definisce oggi sulle pagine del Corriere della Sera Paolo Di Stefano, tra l'altro citando l'intervento di Roberto Saviano alla trasmissione Che tempo che fa, in cui appunto l'autore napoletano ha voluto ricordare la Szymborska. È d'accordo su questa semplicità disarmante nell'uso delle parole?
Io mi aggregherei a quanto già detto dal professore Mikołajewski, che ha illustrato bene i vari livelli di comprensione della poesia di Szymborska. Io nel saggio ho cercato di dimostrare che si tratti di una semplicità presunta, cioè è semplice il filtro linguistico, riesce a dare chiarità alla espressione, alla parola, però tutto questo sottende un lavoro, un percorso per arrivare a questa semplicità, che invece ci mostra tappe di anche di doloroso momento, cioè possiamo vedere nei versi della Szymborska anche un atteggiamento scettico nei confronti della vita, per esempio quella sua, questo potrebbe indurre a ritenere semplice la sua poesia, per esempio il fatto che ella abbia una certa inclinazione alla elencazione, no? Diciamo quasi all'anafora, mentre invece io ritengo che la scelta di questi elementi che vengono inseriti in una elencazione sia un momento molto più complesso rispetto a quello che poi ci troviamo a leggere nelle parole ultimative, diciamo, quelle che diventano poesia, no? Per cui io riterrei che si tratti sicuramente, e questo lo dimostrerà il tempo evidentemente, di una presunta semplicità, tant'è che il suo pensiero poetante mi sembra addirittura complesso, ma anche la sua espressione, perché diciamo che intanto è ben tradotta in italiano, perché Pietro Marchesani, bisogna dirlo, l'ha tradotta veramente egregiamente in una lingua poetica italiana, cioè la lingua di arrivo è da ritenersi una lingua poetica. Quindi,
e questo non sempre accade,
ecco,
lo dobbiamo dire.
E noi ci troviamo a nostro agio leggendo questa traduzione e ritroviamo i modi della lingua italiana poetica, per cui abbiamo anche questa facilità di approccio.
Comunque è d'accordo sul fatto che, insomma, parlare di semplicità in questo campo non vuol dire affatto abbassarla di livello,
no,
tutt'altro,
assolutamente, ritengo. No, assolutamente.
In un'epoca, vorrei ancora citare Di Stefano, in cui le parole che si dicono e si scrivono sono per lo più ripetitive, inutili ed
infatti
autocelebrative. Lei non lo era affatto autocelebrativa.
Sì, infatti.
Vorrei leggere,
sì,
Gabriele, una poesia che mi ha incuriosito. Scrivere un curriculum,
sì,
e da qui poi la inviterei anche ad accennare alla sua forte ironia ed autoironia.
Sì, sì.
Scrive la Szymborska: che cos'è necessario? È necessario scrivere una domanda e alla domanda allegare il curriculum. A prescindere da quanto si è vissuto, è bene che il curriculum sia breve. È d'obbligo concisione e selezione dei fatti, cambiare paesaggi in indirizzi e malcerti ricordi in date fisse. Di tutti gli amori basta quello coniugale e dei bambini solo quelli nati. Conta di più chi ti conosce di chi conosci tu. I viaggi solo se all'estero, l'appartenenza a un che, ma senza perché. Onorificenze senza motivazione. Scrivi come se non parlassi mai con te stesso e ti evitassi. Sorvola su cani, gatti, uccelli, cianfrusaglie del passato, amici e sogni. Meglio il prezzo che il valore e il titolo che il contenuto. Meglio il numero di scarpa che non dove va colui per cui ti scambiano. Aggiungi una foto con l'orecchio in vista. È la sua forma che conta, non ciò che sente. Cosa si sente? Il fragore delle macchine che tritano la carta. Gabriele, la sua ironia e la sua quotidianità.
Sì, io sento fortemente questa carica ironica e sento anche questa, diciamo, questo elogio della quotidianità, ma leggo anche un'amarezza nella quotidianità. Vorrei citare per esempio la poesia che si intitola Incidente stradale, in cui noi abbiamo un quadro in un interno di una persona, una donna presumibilmente, intenta a cose di cucina, di preparazione di cibo, insomma, che si attarda nella cucina, e altrove è accaduto un incidente stradale che la interesserà molto da vicino, la cui onda d'urto non è ancora pervenuta, si sente bussare alla porta ed è una vicina che restituisce una padella, si sentono voci di bambini, sono tutti prodromi di una tragedia che si va addensando e lo sanno le nuvole che portano dal luogo in cui è accaduto questo incidente, portano quasi la notizia finché non arriva la telefonata decisiva, quella che dà l'informazione. In tutto questo percorso, quando noi sappiamo che l'incidente è già avvenuto e quindi la vita è stata già troncata e la destinataria di questa notizia non è ancora al corrente, in tutto questo, in questo percorso risiede, secondo me, quella pena non semplice, ma che poi raggiunge forme di semplicità nel momento in cui l'eloquio si fa piano, molto spiegato, molto quotidiano, cioè l'uso anche del lessico, ripeto, nella traduzione di Marchesani sembra essere improntata a una quotidianità assoluta, insomma, no?
Gabriele, in chiusura, ne stiamo perdendo purtroppo di grandi poeti di levatura mondiale, molti però, lo sappiamo, sono anche giovani poeti. L'eredità di Wisława Szymborska?
Insomma, io penso che ce ne siano addirittura molti alle porte, diciamo, no? Sentivo ultimamente, adesso il nome mi sfugge, ma sentivo dire che vedendo anche la bibliografia delle cose tradotte in italiano, ci sono nuove leve che vengono pubblicate in Italia quando non sono ancora nella fama consolidata nel loro paese, per cui mi sembra che ci siano tante forze in campo. Adesso non vorrei fare dei nomi sballati, insomma, però credo che ci sia una forte legione, una compagine molto nutrita di poeti, credo, li leggo, e quindi, però non saprei ancora dire quali possano essere i testimoni di questa di questo passaggio, no? I nomi più importanti, perché non ancora si sono consolidati in Italia, mentre invece il Novecento ci ha lasciato dei nomi molto importanti, e questi fanno storia, no? Ma non dalle loro ceneri, ma dal loro messaggio nasce questa nuova poesia, che poi ripete anche diciamo nell'attenzione, sì, riservata a certi argomenti, una passione che noi sentiamo forte. Io dico, la poesia polacca è una poesia elevata, alta, che non indulge al giochino, mentre invece si rifà ai temi alti, siano essi temi sociali o religiosi o anche politici.
Ci lasciamo anche qua, Renato, sì. Gabriele, purtroppo devo interromperla, chi vuole ascoltare il suo intervento potrà farlo questa sera alle 18.30 all'Istituto Polacco di Roma. Ricordo il suo volume Una scintilla nel vento, in cui c'è un saggio dedicato a Wisława Szymborska, appena scomparsa dal panorama poetico polacco e internazionale. Chiudiamo qui, tra poco Che tempo fa, noi ci risentiamo tra un quarto d'ora circa.
Buonasera.